Mentre aspetti ti faccio un regalo. Il titolo di oggi. Il 21 gennaio di quest'anno abbiamo iniziato con una ipotetica racconto di una persona che aveva conosciuto Gesù. E da questo racconto ipotetico avevamo evidenziato un po' di parole che sembravano un po' in evangelichese, parole che il cui significato a volte non è chiaro, a volte lo abbiamo ascoltato, eccetera. Abbiamo iniziato l'anno passando in rassegna diverse di queste, quindi molte le abbiamo già guardate. Ce ne rimangono due di quelle che avevamo evidenziato: Spirito Santo e ritorno di Gesù. Ed è di questo che parleremo oggi, concludendo questo ciclo di riflessioni su questi termini. Quindi incominciamo con, invertiamo il titolo, ne facciamo prima la seconda parte del titolo e poi faremo la prima parte. Facciamo le cose un po' al contrario, ogni tanto bisogna farlo. E ti faccio un regalo. Qual è il regalo che noi abbiamo? Abbiamo già visto, prima quando abbiamo preso il pane e il vino, ma anche quando abbiamo già riflettuto su questo argomento, come la cena del Signore è qualcosa che facciamo nel presente, che ci ricorda il passato, ma che è proiettato nel futuro. Fatelo fino a quando ritornerò. Quindi c'è una proiezione. E quindi già prima, anche se non ce ne siamo resi conto, abbiamo ricordato che Gesù ha promesso di tornare. Però ha detto una cosa. In uno degli ultimi discorsi che ha fatto con i discepoli, ha detto: io tornerò, ma non vi lascio da soli, non preoccupatevi, non vi lascio orfani, non vi abbandono. Lo dice nel Vangelo di Giovanni, dice: non preoccupatevi per questo, io me ne vado, ma tornerò e non vi lascio da soli. Lo ripete in altre occasioni, anche appena prima di scomparire dall'occhio dei discepoli, dice: gli angeli intorno a loro dicono: non preoccupatevi, Gesù tornerà, come l'avete visto andare via ritornerà, quindi non preoccupatevi. Però dice: in questo periodo, in questo momento in cui io non ci sono, vi lascio un regalo, lo Spirito Santo. Non vi lascio da soli, è un regalo che vi faccio. Voi, dice, riceverete lo Spirito Santo. È una promessa che Gesù ha fatto, un'affermazione che lui fa. Quindi lo riceverete, e appena è una delle ultime cose che dice ai discepoli: state qui e voi sarete battezzati lo Spirito Santo, riceverete lo Spirito Santo. Un regalo nell'attesa che io torno. Quindi una cosa interessante: Gesù non soltanto se ne va, ma dice: vi faccio un regalo, in modo che vi ricordate anche del fatto che io non ci sono. E lo Spirito Santo, non facciamo oggi tutto un discorso sullo Spirito Santo, sulla dottrina dello Spirito Santo e tutto quel parolone che si chiama pneumatologia, perché non ci serve. In questo momento non ci serve, soltanto alcuni flash su alcuni termini, su alcune cose che penso siano importanti, alcuni concetti importanti. Prima di tutto, lo Spirito Santo opera, è presente nella nostra vita quando noi decidiamo di cambiare vita, in quello che abbiamo chiamato la nostra conversione, il nostro cambiamento di orientamento di vita. Perché? Perché la Bibbia stessa dice: è Lui, è la sua presenza che ci convince, ci fa capire la nostra situazione di ribellione a Dio, ci fa capire il fatto che siamo sotto un giudizio, ci fa capire che c'è una giustizia di Dio che deve mettersi, deve adempiersi. Quindi è Lui che al momento della vostra decisione, è Lui che stimola questo, ed è Lui che vi aiuta a cambiare il vostro modo di pensare. Quindi troviamo vari testi nella Bibbia, non li andiamo a leggere tutti. In questo momento sono importanti i concetti. Ci sono varie cose che lo Spirito Santo fa nella nostra vita, e però c'è da ricordarci che lo Spirito Santo, la presenza dello Spirito Santo non cambia automaticamente la nostra vita. Non è una cosa nel quale noi siamo completamente passivi. È tramite Lui che noi cambiamo orientamento, ma poi troviamo, ad esempio, una chiesa come quella di Corinto, a cui vengono scritte due lettere, che alla quale l'Apostolo Paolo dice: voi siete pieni di doni, però era una chiesa che era un disastro, con incesti, denunce tra i fratelli e le sorelle, divisioni nella chiesa, però avevano tutto quello che gli serviva. Che vuol dire? Che non è una cosa automatica. Lo Spirito Santo c'è, ma Lui è all'opera della nostra vita tanto quanto noi lo lasciamo agire. È come dire che quando piove noi ci bagniamo, e noi troviamo delle persone, quando usciamo magari, cioè, rientriamo, siamo tutti bagnati. Però c'è differenza fra l'essere bagnati e l'essere inzuppati. Se noi cadiamo in una piscina, vestiti, usciamo inzuppati. Se noi camminiamo sulla pioggia, torniamo a casa bagnati. E questa è una cosa che dovrebbe farci riflettere, perché la Bibbia parla anche di un altro termine, del battesimo. Voi sarete battezzati nello Spirito Santo. Cosa vuol dire battesimo? Non ricordate cosa? Abbiamo già visto cosa vuol dire battesimo, quindi vuol dire essere immersi. Quindi noi abbiamo bisogno che lo Spirito Santo permei completamente la nostra vita. Non abbiamo soltanto bisogno di essere bagnati, se mi permettete la metafora di essere bagnati nello Spirito Santo. Abbiamo bisogno di essere inzuppati. La metafora dell'essere battezzati, l'essere immersi nella sua presenza, l'essere immersi in quello che Lui può fare con noi, la nostra disponibilità al fatto che Lui operi nella nostra vita. Lo Spirito Santo è una persona, e una persona nella nostra vita non c'è. In casa nostra non è che una persona c'è un po', un po' tanto, un po' poco, una persona o c'è o non c'è. Se permettetemi anche questa metafora, una persona in casa nostra non ce n'è un pezzettino, solamente un piede, solamente una mano, solamente la testa, o c'è o non c'è. Quella è la differenza, che ci può essere ma non essere libera di muoversi e di trasformare la casa come vuole lei. La casa non respira la sua presenza, non esprime la sua presenza, c'è, ma tante volte facciamo come si faceva una volta, adesso si fa un po' meno con le case diverse, ma gli ospiti si mettevano nella stanza bella, nel salotto, dove c'erano ancora le sedie con la plastica, no? Perché non si usava mai, e l'ospite non usciva di lì, non si andava in cucina, non si faceva vedere la casa, non era libero di girare in casa. Noi tante volte facciamo così con lo Spirito Santo, non lo lasciamo agire la nostra vita. Non permettiamo che ci riempia in tutti gli aspetti della nostra vita, in modo che la permei, in modo tale che quando qualcuno entra in casa dice: oh, si vede proprio che qui ci abita lo Spirito Santo. C'è, da qualche parte c'è. Quindi riflettiamo su questo aspetto. È una espressione che viene usata varie volte nella Bibbia. Noi siamo battezzati. Ricordiamoci, se battezzati vuol dire immersi, non si riceve un'immersione, si è immersi. Forse può sembrare una sottigliezza semantica, ma non è proprio così. Noi siamo immersi, non riceviamo niente, cioè non è qualcosa che ci viene dato. È come dire, noi non diciamo mai ai nostri figli o quando parliamo fra di noi, hai ricevuto il bagno? Hai fatto il bagno? Ieri sera, che era sabato, tradizionalmente il bagno si fa il sabato sera. No, non diciamo hai ricevuto il bagno, diciamo hai fatto il bagno, perché è qualcosa che riguarda la nostra esperienza, non qualcosa che così in qualche modo si riceve. Non è una questione passiva che noi riceviamo, è un nostro impegno, la nostra disponibilità, un nostro desiderio, la nostra apertura al fare in modo che lo Spirito Santo riempia completamente ogni aspetto della nostra vita. Che noi siamo immersi in questa realtà e quindi potremmo chiederci se noi siamo solamente bagnati o siamo inzuppati, anche perché questo qui in qualche modo magari si dovrebbe vedere. Quando siamo inzuppati lasciamo una striscia d'acqua dietro di noi, gli altri lo vedono, fiumi di acqua viva usciranno da voi, cioè siamo così pieni che lo buttiamo fuori. Quando siamo bagnati, tante volte non lasciamo tante strisce d'acqua intorno a noi. Ma oltre a questo, dobbiamo farci un'altra cosa. Gesù ci ha fatto questo regalo. Ma perché? Perché questo regalo? Semplicemente per ricordarci di Lui? Ce l'ha già detto come ricordarci di Lui, quindi non serviva solamente a quello. Un altro motivo, per raccontare, crescere e far crescere. È qualcosa di importante. Quando Gesù dice aspettate qui a Gerusalemme, riceverete lo Spirito Santo, poi vi ricordate cosa dice? Cosa continua? E mi sarete dei testimoni. Quindi dobbiamo, il testimone ha il compito di raccontare. Ma poi ci serve anche per crescere noi personalmente e aiutare altri intorno a noi a crescere. Quindi questo regalo che ci viene fatto non è solamente un bel regalino come tanti regali che si fanno a Natale, no? Che bello, adesso come ne faccio questa roba qua? Ma appoggialo lì, no? Come tante bomboniere, c'è persone che facciamo la collezione di bomboniere, che sono quei regalini che si fanno e che poi uno non sa cosa farsene, e li mette lì da qualche parte in... No, lo Spirito Santo non è... così. Gesù non ci ha fatto questo regalo per metterlo lì da qualche parte, ogni tanto quando ci ricordiamo andarlo a spolverare. No, c'è un altro scopo, quello di un cambiamento, parlare agli altri, raccontare, crescere noi e far crescere gli altri. E Paolo, scrivendo alla Chiesa di Efeso, dice... mi raccomando, questo andiamo a leggere un attimo come quello che dice, perché è interessante tutto il discorso. Non abbiamo il tempo di prendere tutta la lettera, perché è un continuo dall'inizio alla fine, ma a un certo punto, al capitolo 5, versetto 18, dice, non ubriacatevi, questo... ha scritto agli Efesini, non agli Astigiani, ma si vede che anche là il vino non mancava. Il vino porta la risolutezza, ma siate ricolmi dello Spirito Santo. Ok, bella espressione, siate ripieni. L'espressione in greco ha a che fare anche con la completezza, potremmo tradurlo anche siate completati, siate perfezionati. Attraverso lo Spirito Santo, il termine in greco può essere tradotto a questi significati, tutto sommato. Ma questa esortazione viene fatta nel contesto di cosa? Appena prima ha detto: cercate di capire bene quello che piace al Signore. Quindi il contesto è quello, cercate di capire quello che... e quindi per questo dovete essere ripieni dello Spirito Santo. Ma perché dovete capire bene quello che vuole il Signore? Perché dobbiamo imitare, dobbiamo essere degli imitatori di Dio, come dice all'inizio di questo capitolo. Ma perché dobbiamo essere degli imitatori di Dio? Per tutto quello che lui ha fatto prima. Quindi c'è un continuo, e a un certo punto dice: ecco, adesso, cercando di fare le cose come piace a Dio, cercate di essere ripieni, completati dallo Spirito Santo, e poi dà delle indicazioni che sembrano la dimostrazione, la conseguenza di quello che è una ricerca della volontà di Dio e di pienezza dello Spirito Santo nella nostra vita. E incomincia a parlare di rapporti matrimoniali, mariti mogli, mogli mariti, figli genitori, genitori figli, rapporti lavorativi, dipendenti, imprenditori, imprenditori dipendenti. C'è tutta una serie di rapporti. Dice: per vivere, voi dovete vivere questi rapporti come piace a Dio, e questo lo potete fare se siete pieni dello Spirito Santo, volendo fare quello che piace al Signore, per imitare quello che Dio ha fatto nella nostra vita. C'è tutta una conseguenza di questo. Quindi Paolo dice: ricercate, fate in modo che la vostra vita sia completata, ripiena, perfezionata dallo Spirito Santo. E mi ricordo un vecchio studio fatto da Giannunzio Artini, per chi se lo ricorda ancora, i diversamente giovani nella Chiesa senz'altro se lo ricordano, che a un campo di Pedernara molti anni fa, se volete le registrazioni ce le ha, e i testi scritti se li ha Adriano, che aveva dato il titolo a questo suo studio: fate che lo Spirito Santo vi riempia. Mi piaceva questa frase, cioè vivete in modo che lo Spirito Santo vi riempia. Quindi la pienezza, che serve per vivere come piace a Dio, e per vivere come piace a Dio poi troviamo che è parlato del frutto dello Spirito, che è la manifestazione della presenza, del cambiamento interiore. Tant'è vero che il frutto dello Spirito, la manifestazione della presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, quando è libero di agire, è tutto un insieme di caratteristiche: amore, gioia, pace, comprensione, cordialità, bontà, affidabilità, mansuetudine, dominio di sé, autocontrollo e tante altre cose. Che vuol dire? Queste sono le conseguenze dell'opera di trasformazione dello Spirito Santo nella nostra vita. E qui potremmo farci tante domande, come quante volte diciamo: ma io sono fatto così, questo è il mio temperamento, questo è il mio carattere. Ma l'azione dello Spirito Santo è cambiarlo. Il fatto che noi siamo così, o lo siamo sempre stati, non è una giustificazione per continuare ad agire o ad avere delle caratteristiche che non sono corrette. Se no, dove va a finire lo Spirito Santo? Cosa serve? Per questo serve per il nostro cambiamento interiore, quindi l'aspetto della nostra crescita personale, interiore, il frutto che scaturisce. E il frutto non sono tanti frutti, è uno solo, con varie componenti, come una pesca, perso una pesca, deve avere l'aspetto della pesca, deve avere il colore della pesca, deve avere l'odore della pesca, deve avere il sapore della pesca, deve avere tutte le caratteristiche della pesca. Se ne manca una, ci sembra una pesca strana. Ricordo anni fa, con Carmen eravamo Carbonara di Po, sembra che fossimo là, abbiamo comprato un'anguria, sembrava una bella anguria, bella, eccetera, l'abbiamo tagliata, dentro era arancione. L'anguria di che colore deve essere dentro? Certamente un bel rosso vivo, arancione. Ci siamo smontati. Poi l'abbiamo assaggiata, perché non viene neanche voglia di assaggiarla. L'abbiamo assaggiata, era buona, aveva lo stesso sapore, aveva la stessa consistenza, però gli mancava una caratteristica, il colore. Il resto c'era tutto. E così col frutto dello spirito. Ci possono essere tante caratteristiche, se ne manca una, c'è qualcosa che non va nel nostro frutto. Quindi magari dobbiamo cambiare qualcosa ancora, chiedere al Signore di cambiarci. Ma oltre al frutto, la ricerca della pienezza, al frutto, c'è anche i doni. I doni dello Spirito Santo. I doni dello Spirito Santo non li andiamo a rivedere tutti, ce ne sono, ne viene parlato nella prima lettera ai Corinzi, quando Paolo scrive a quella chiesa, ne parla ai Romani, ne parla in altre circostanze, dei doni che Dio fa alle persone, alla sua chiesa. Ma è importante capire perché. Qual è lo scopo di questi doni? Ed è interessante come quando nel capitolo più esteso in quale Paolo parla dei doni dello Spirito Santo, viene detto più di una volta, dice, che li ha dati per la crescita della Chiesa. Quindi non per... il frutto fa parte della crescita personale, ma i doni servono per la crescita collettiva. Devono essere usati per il bene della Chiesa, per il bene di tutti. Quindi lo Spirito Santo, il regalo, serve per aiutare gli altri a crescere, non soltanto per crescere e cambiare noi. Sono stati dati per l'utilità, per il benessere di tutti, comune. Quindi ci sono varie espressioni. Dobbiamo crescere, dobbiamo far crescere, dobbiamo ricercare tutto il regalo. Dobbiamo usarlo sto regalo, non dobbiamo soltanto prenderlo, che bello il regalo, però è così prezioso, così bello che non lo vogliamo neanche scartare, lo lasciamo impacchettato, così l'abbiamo già pronto per il Natale prossimo. No, non serve per quello. Quindi troviamo il concetto di pienezza per sapere come agire piacendo al Signore Gesù. Il frutto come necessità nella nostra vita personale e i doni per una vita nella Chiesa e per i servizi. Quindi abbiamo questo regalo, Gesù ci ha fatto un regalo. È anche vero che potremmo dire una cosa, dire sì, però forse è meglio certi regali non averli. Perché? Perché se ce l'ho, dopo devo usarlo. Quindi, meno cose so fare, meglio è, perché così non mi trovo a dover agire per gli altri. Meglio starsene da soli, meglio starsene per i fatti propri, meglio non fare niente per gli altri. Se io non ho niente, non devo fare niente, meglio non pregare, non chiedere che il Signore mi dia dei doni, delle capacità, perché dopo devo usarle, e se ce le ho e non le uso non va bene, meglio non averle, no? Come io non faccio parte del coro over 60 per grazia delle persone che cantano, nel senso per loro è una grazia che io non canti, no? Ma se io sapessi cantare e non facessi parte del coro, non sarebbe una bella cosa. Il fatto di non saper cantare mi permette di non fare parte del coro. Quindi a volte certe cose è meglio non averle, e tante volte noi ragioniamo un po' in questo modo: meglio che io non impari, meglio che io non abbia, meglio che io non... perché così non sono responsabile di fare qualche cosa, non posso starmene tranquillo nel mio brodino. Ma tutte queste cose, il regalo che ci è stato fatto, ci è stato fatto per quale motivo? Ci è stato fatto mentre aspettiamo. Mentre aspettiamo che cosa? Mentre aspettiamo il ritorno di Gesù. Il ritorno di Gesù è una promessa. Gesù ha promesso che sarebbe tornato. L'abbiamo letto, accennato nel Vangelo di Giovanni: io tornerò, vado, sistemo le cose e poi torno, non preoccupatevi, io tornerò. Gli angeli dicono: non preoccupatevi, come avete visto che è andato via, così tornerà. Quindi è una promessa che Gesù ha fatto, ed è una promessa che viene anche ricordata in varie parabole. La parabola, ad esempio, della zizzania. Dice: cosa facciamo? Strappiamo la zizzania da mezzo al grano? Dice: no, perché quando è acerbo si confonde. Poi, quando sarà il momento, la fine dei tempi, allora i miei angeli strapperanno, toglieranno la zizzania senza fare disastri in mezzo al grano. Troviamo nella, ad esempio, la parabola della rete: il pescatore pesca e poi si divide i pesci buoni da quelli commestibili e da quelli non commestibili. Un'altra immagine della fine dei tempi. Viene ricordato nella separazione del gregge, le pecore dalle capre, di una parte e altre dall'altra parte. Viene ricordato nelle varie parabole, ad esempio, del matrimonio, quando lo sposo deve arrivare e le lampade saranno ancora accese quando lo sposo arriverà o meno. Nelle calamità future, quando Luca, ma anche Marco, eccetera, scrive che arriveranno momenti difficili, ci sarà un sacco di disastri, di calamità naturali, di guerre, eccetera, ma alla fine poi Gesù ritornerà. Quindi è un discorso molto presente nella Bibbia. Non è una cosa detta solamente una volta e basta. E Pietro stesso, nella sua seconda lettera, esorta dicendo: state attenti ad aspettare e affrettare addirittura il ritorno del Signore. Cioè, ma ricordate che dovete... lo state aspettando, cosa che a volte ci viene molto difficile da pensare, o lo releghiamo magari in maniera molto spiritualizzata. Come sarà il ritorno? Complesso da dire. Come sarà? Perché? Ci sono tante cose che si potrebbero dire. Senz'altro possiamo dire che sarà improvviso. Sarà esplicito, lo vedranno tutti. Sarà appariscente. E ci sono tante parabole che fanno riferimento a questo. Il Signore verrà come un ladro di notte. Cioè, il ladro non è che si fa annunciare con le trombe, cioè viene di nascosto, all'improvviso, quando meno ce lo aspettiamo. Quindi, qualcosa... tutti lo vedranno, viene detto, quindi sarà appariscente, quindi non sappiamo tante cose, però alcune cose sappiamo. Prima di tutto sarà improvviso, e questa è la cosa che forse deve ricordarci di essere un pochino più attenti. In varie parabole, dice, viene ricordato: il Signore tornerà all'improvviso. possiamo dire sì, ma ci sono dei segni nei tempi, tante profezie, sì, è vero, però ci sono delle cose che per secoli tanti fratelli e sorelle nelle chiese hanno interpretato come siamo agli ultimi tempi, che vuol dire che c'è qualcosa. Le profezie hanno molte dimensioni, quindi non sappiamo di preciso quando tornerà, e tutti quelli che hanno messo delle date in un modo o nell'altro ovviamente le hanno sbagliate, almeno fino adesso. Tant'è vero che c'era la frase 1000 e non più 1000, perché si pensava la storia del millennio, non millennio, l'anno 1000, ecco, l'anno 1000 sarà la fine del mondo. 1000 e non più 1000, c'è stato il 2000 e siamo andati avanti, quindi ci sono queste cose, ma alla fine arriverà. Ci sono, potremmo andare a leggere Vangeli, lettere, l'Apocalisse, Ezechiele, Daniele e tante altre profezie che parlano dei tempi futuri. E se vogliamo avere un quadro generale dovremmo andare a leggere tutte queste e cercare di metterle insieme. Complesso. Perché è complesso? Perché ci sono tante cose che non sono di immediata comprensione. Ci sarà il rapimento? Sì, no, quando? Oppure sarà solo la morte? Il millennio ci sarà, non ci sarà, sarà prima, sarà dopo? La grande tribolazione sarà prima o dopo il rapimento, prima o dopo il ritorno del Signore? Mille interpretazioni. Tutte con la sincera, col sincero desiderio di capire come verranno le cose. Però è difficile mettere insieme questi aspetti. Perché? Perché pensiamo ai profeti. Profeti, queste persone di 2000-3000 anni fa, che hanno delle rivelazioni, anche soltanto Giovanni, che dice: il Signore mi ha fatto vedere il futuro. E Giovanni, nel 90 circa dopo Cristo, quindi praticamente quasi 2000 anni fa, deve descrivere quello, immaginiamo che debba descrivere quello che stiamo vivendo oggi. Come l'avrebbe descritto? Pensiamo che soltanto a Giovanni che deve descrivere un treno. Come l'avrebbe descritto Giovanni un treno? Quando le uniche cose che si usavano per muoversi erano i cavalli e le carrozze. Un aereo a reazione, il rumore, una cosa che vola, però tiene le ali ferme, o magari un missile. Come l'aveva descritto? Come aveva descritto il rumore di un'esplosione, quando non esisteva un'esplosione? Non c'era polvere da sparo ancora, non c'erano le bombe. Come l'aveva descritto? Ha fatto del suo meglio, con le categorie, con le parole che lui aveva, ha descritto quello che vedeva. E leggendo l'Apocalisse sembra quasi che lui sia in una sala cinematografica multischermo, non multisala, una sala multischermo, nel quale vengono proiettati dei film, lo stesso film preso da angolazioni differenti, eccetera, e lui è lì che guarda tutto e deve descrivere in qualche modo. E le descrive in qualche modo. Ma fa fatica a lui stesso a capire quello che sta descrivendo, perché non fa parte della sua esperienza. Quindi capite che, mettete in questo, prendeteci anche Ezechiele che ha fatto una cosa del genere, la descrizione del futuro. Difficile capirlo. Ma ci sono tante interpretazioni su questo, ed è per quello che è difficile dire come sarà il ritorno. Sappiamo che ci sarà, sappiamo che sarà improvviso, sappiamo che non sarà di nascosto. Tutti lo vedremo. Succederanno tante cose complicate da comprendere. E se volete leggere l'Apocalisse, un suggerimento, leggete tutto d'un fiato, perché inizia in maniera abbastanza semplice, le lettere alle chiese, interessante le lettere alle chiese. Gesù deve tirare le orecchie alle chiese in maniera abbastanza forte. Ma quante erano vecchie quelle chiese? Non so se siete mai pensati. Avevano 30-40 anni. Non erano chiese di centinaia di anni. Erano chiese che noi adesso riterremmo molto giovani. 30-40 anni, eravamo alla fine del secolo. Avevano già dimenticato tutto, o quasi, o molto. Quindi stiamo attenti a questo. Ma alla fine ci sarà una nuova creazione. Alla fine, la fine arriva. L'attesa è finita. E l'attesa finita porterà gioia? Sì, forse. Gioia chi? Quindi ci sarà la fine e non sappiamo quando, e la fine dell'Apocalisse ci viene ricordato di pregare per questo. Vieni Signore Gesù, torna, c'è questa esortazione al ritorno del Signore Gesù. Però indipendentemente da come verrà, noi che atteggiamento dovremmo avere? Perché poi questo è l'importante. Ci è stato lasciato un regalo in attesa del ritorno, e quindi con questo regalo in attesa del ritorno, quale deve essere il nostro atteggiamento? Cosa dobbiamo fare intanto che aspettiamo? Ci sediamo la domenica mattina su queste sedie dicendo: bene, aspettiamo, famosa commedia Aspettando Godot, questa persona che arriva mai e si aspetta. Qual deve essere il nostro atteggiamento nell'attesa? Il Signore tornerà. E quello che dobbiamo fare attenzione è essere attenti. L'esortazione che viene fatta in tutte le lettere, in tutte le parabole, era: state attenti, state allerta, non fatevi prendere in contropiede, siate impegnati in questo, non state semplicemente a girare i pollici. La parabola dei talenti, delle capacità che vengono date, dice: voi vi ho dato delle capacità, usatele. Ve lo date per uno scopo, intanto che non ci sono, usatele. Poi quando torno voglio vedere come le avete usate. Non prendiamo il regalo e mettiamolo nell'armadio perché così non si rovina, come ha fatto qualcuno che l'ha nascosto, che tanto non sapeva cosa farsene di quei soldi. Noi cosa stiamo facendo? Stiamo usando quello che il Signore ci ha dato o lo stiamo sprecando? Nell'attesa, dopo 40 anni, come ho detto, la Chiesa è già in declino. Vogliamo che il Signore torni? E per quale motivo lo vogliamo? E questa è un'altra domanda che dobbiamo farci. Ci può essere egoismo. Se non torna, almeno siamo tranquilli, sì, noi. Ma gli altri? Avete mai... Non è successo di essere quando state facendo un compito, un esame, scritto, avete la scadenza, no? a mezzogiorno si ritirano i compiti e voi siete lì che scrivete. E guardate adesso, no, aspetta ancora un attimo, perché non ho ancora finito. Aspetta ancora un attimo, perché se io ho finito e mi va bene che tu lo ritiri, ma il mio amico no, non ha ancora finito di scrivere, non ha ancora completato. Aspetta ancora 2 minuti, ancora 5 minuti, ancora non abbiamo ancora finito di fare quello che dovevamo fare. A volte mi capita durante i corsi di formazione che dico: bene, avete un quarto d'ora per fare questo. Dopo un quarto d'ora, adesso no, aspetta ancora 5 minuti. Ancora... Dico: perché ancora 5 minuti? Perché magari non avete usato il tempo che avevate a disposizione nel modo corretto, l'avete buttato via, l'avete usato male, e allora adesso vi manca. Noi in che condizioni siamo? Vogliamo che il Signore torni? O forse è meglio che aspetti ancora un po', perché ci sono tante cose che dobbiamo ancora fare. Magari dobbiamo ancora parlare con la persona, dobbiamo ancora parlare a quell'altra. Non vogliamo che il nostro parente, vicino, genitore, figlio resti fuori dalla porta. Vogliamo davvero che il Signore torni? Chiediamocelo, perché il desiderio del ritorno al Signore è collegato con l'impegno a fare in modo che il Signore torni nel modo meno disastroso possibile per le persone che ci stanno intorno. Quindi pensiamoci. E per questo cosa abbiamo? Il Signore ci ha detto: vi ho fatto un regalo. Riceverete lo Spirito Santo e mi sarete dei testimoni. Dovete raccontarlo agli altri. Questa è la cosa fondamentale. Quindi chiudiamo con un testo biblico. Preso dalla seconda lettera di Pietro. Dice: non è vero che il Signore ritarda il suo ritorno. Piuttosto è paziente e aspetta. Aspetta perché vuole che tutti si pentano e cambino vita. Il giorno del Signore si avvicina, imprevedibile come un ladro. Allora i cieli con gran rumore spariranno. Gli astri del cielo si dissolveranno nel fuoco e la terra con tutto ciò che contiene sarà bruciata. Dato che queste cose devono scomparire, pensate a vivere in modo santo e pio. Aspettate con ansia il giorno di Dio e cercate di farlo venire presto. Ma secondo la promessa di Dio, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, dove non ci sarà che giustizia. Perciò, carissimi fratelli, mentre siamo in attesa, facciamo il possibile perché Dio ci trovi in pace, senza macchie e senza colpe.